SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Non c'è salute senza salute mentale, una delle frasi che leggiamo nel sito del GRT, Gruppo per le Relazioni Transculturali, ONG specializzata in progetti di salute mentale in Italia e all'estero. Nata nel 68 dal lavoro di psicologia transculturale della sua fondatrice, Rosalba Terranova Cecchini, una delle prime donne psichiatra in Italia. Massimiliano Reggi, psicologo, antropologo e presidente del GRT.
La nostra è un'organizzazione che si occupa in modo specifico di temi legati alla salute mentale, al contrasto alla violenza di genere, ai diritti delle persone con problemi di salute mentale, i diritti dei migranti e protezione dell'infanzia. Questi sono i grossi macro temi di cui ci occupiamo all'estero e anche in Italia. In Italia abbiamo una scuola di specializzazione in psicoterapia transculturale riconosciuta dal MIUR, dal Ministero italiano, dal 2001, che è stata la prima scuola di psicoterapia.
Il GRT offre sostegno ai malati e alle loro famiglie in America centrale e nel Corno d'Africa, in particolare in Somalia, fin dal 96.
Siamo stati chiamati da un'altra organizzazione non governativa che gestiva un programma sanitario. Non riuscivano a capire che cosa succedesse all'interno di uno spazio che era una vecchia prigione britannica trasformata in un ospedale psichiatrico, un ospedale, per modo di dire, diciamo, un deposito di persone ritenute matte, folli e quindi incatenate. Da lì cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato lavoro di conoscenza con le persone, con un gruppo di volontari e abbiamo sviluppato il nostro modello di lavoro.
Che tipo di problematiche di salute mentale sono presenti nel paese?
Diciamo che in Somalia uno dei tanti problemi che colpiscono l'ambito della salute mentale è quello della stigmatizzazione. Allora, da un lato l'assenza di risorse, l'assenza di investimento e l'assenza di competenze specifiche nel tema dell'ambito della salute mentale e dall'altro lo stigma sociale, la concezione secondo cui una persona con problemi di salute mentale, magari particolarmente aggressiva, eccetera, rientra in una sfera di malattia incurabile. Questa è una visione un po' tradizionale, diciamo, che si è diventata negli anni e che poi è andata aggravandosi successivamente al periodo l'88-91, lo scoppio della guerra civile in Somalia, in cui sono collassate completamente le infrastrutture sanitarie, educative, e su questo si è sviluppata ancora di più quell'idea secondo cui una persona che ha un disagio anche molto forte poi diventa irrecuperabile. Che cosa succede? Molte persone, molte famiglie si trovano in qualche modo costrette, se così si può dire, a incatenare la persona a casa, per evitare che si faccia del male, per evitare che scappi, che qualcuno faccia del male a lei o che possa fare danni in giro, non sapendo che cosa fare con questa persona in assenza di strutture sanitarie, di persone con una competenza specifica nel trattare problemi di salute mentale.
Quindi voi, ecco, come avete agito da questo punto di vista? Come siete riusciti, diciamo, a spezzare queste catene?
Bravissima, esatto. Prima cosa è spezzare proprio questo circolo vizioso che si crea, per cui una persona viene incatenata o comunque viene isolata e la sua situazione deteriora dal punto di vista sociale, cognitivo, delle responsabilità familiari. Allora noi iniziamo lavorando con le famiglie, quindi facendo educazione e supporto alle famiglie, contestualmente agganciandole a strutture sanitarie, ospedali pubblici, dove facciamo formazione. Quindi facciamo della formazione ai medici, medici, agli infermieri, più avanti l'abbiamo fatto anche gli educatori e gli psicologi che si stanno adesso affacciando e sono formati direttamente in Somalia, quindi all'interno dell'ospedale e poi esternamente all'ospedale.
Altro intervento importante sulla somministrazione dei farmaci.
La fornitura di farmaci psicotropi in maniera controllata, perché anche qua c'erano alcuni farmaci disponibili liberamente, diciamo, in strada, nei chioschi, nelle farmacie, al mercato. Quindi controllati, e poi si fa un lavoro di visite domiciliari, si crea quel lavoro, diciamo, che va verso la continuità terapeutica, per cui la persona viene dimessa dall'ospedale, ma si dà un supporto alla famiglia a far prendere la terapia che non è solo una terapia farmacologica, ma è anche una terapia che può, per esempio, lavorare per reinserire il ragazzo a scuola piuttosto che un corso di formazione, no? Aspetti di azioni che vanno verso un'integrazione sociale o riportare la persona all'interno della sua comunità.
A tutto ciò si aggiunge il lavoro con le famiglie e con la comunità per combattere lo stigma verso i disturbi mentali.
Perché la stigmatizzazione, come sappiamo, è qualcosa che coinvolge appunto l'intera comunità. Quindi evitare che una persona che è in fase di riabilitazione, che inizia ad acquisire fiducia in se stessa, va in giro, non venga derisa, per esempio, no, da un bambino che sa che era una persona considerata matta. Quindi facciamo sensibilizzazione nelle scuole, sensibilizzazione appunto itineranti per la città.
Tappa finale, coinvolgimento delle autorità e delle istituzioni.
Questo è un altro passaggio importante, perché ci deve essere ovviamente una consapevolezza e una, come dire, una acquisizione di responsabilità da parte delle autorità sanitarie e di governo del paese. Ovvero abbiamo collaborato con i ministeri della sanità per stipulare le prime policy di salute mentale del paese che vadano nell'ottica della difesa dei diritti delle persone con problemi di salute mentale.
Ci sono fasce di popolazione più fragili rispetto alla salute mentale?
I giovani sono particolarmente vulnerabili perché, soprattutto in alcune parti del paese, vivere in un contesto in cui dopo la scuola non sai bene che cosa fare, tassi di disoccupazione al 75%, università che frequento non riconosciute all'estero, impossibilità di recarmi all'estero, ma anche appunto all'interno del paese un'economia molto fragile, e quindi questa sensazione di non essere in grado di poter governare il proprio destino è qualcosa che è veramente sconcertante, depriva molti giovani di energie verso il futuro. Poi parallelamente ovviamente parliamo anche di una molta fascia di popolazione, per esempio, che è sfollata, ovvero che si è spostata da zone in conflitto della Somalia in altre zone sempre all'interno del territorio della Somalia, più tranquille tra virgolette dal punto di vista della violenza e dell'insicurezza immediata, e che però si trovano a vivere in condizioni spesso di estrema povertà. E povertà e salute mentale creano un ulteriore circolo vizioso, per cui è difficile uscire, ed è il motivo per cui anche lì si cerca di intervenire andando direttamente nei campi sfollati a intercettare queste forme di disagio e cercare di dare una mano alle famiglie. Spesso un aiuto può essere anche un aiuto economico, per esempio ci è capitato più volte di fare dei piccoli investimenti per delle attività generatrici di reddito, quindi che possano dare una sostanza anche parallelamente alla parte, diciamo, più psicologica e psicosociale.
Un risultato di cui siete particolarmente orgogliosi di questi anni di lavoro nel paese?
Beh, sicuramente l'eliminazione delle catene, per esempio dall'ospedale di Arghesa, che era un ospedale in cui anche precedenti interventi non nostri avevano portato le persone particolarmente aggressive in un'area dell'ospedale e ad essere incatenate, dal 2012 che è una zona completamente libera da catene. Così come gli ultimi dati dell'ultimo intervento che abbiamo realizzato nel nord-ovest, in Somaliland, dicevano che l'85% delle persone che erano precedentemente incatenate e che avevano fatto parte del programma, rivisitate mesi dopo a distanza, erano ancora senza catene. E poi la promulgazione delle policy di salute mentale è stato veramente, insomma, un milestone importante nel paese.
Il sito del gruppo per le relazioni transculturali www.grtitalia.org.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.